morning.
We've talked the whole night through.
Good morning.
Good morning to you. Good morning. Good morning. It's great to stay up late. Good morning.
Good morning to you.
When the band began to play, the stars were shining bright.
Now the milkman's on his way, it's too late to say goodnight.
So good morning, sunbeams will soon smile through.
Good morning to you.
Sciuri, sciuri, sciuri di tutto l'anno, l'amore camera, sti ti ricordo, la 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 la. Lo sabato si sape allegratori, piato qua per petta la mucchieri, con la bebetta ci porta i denari. Lave frutta ci mori lucori, sciuri, sciuri, sciuri di tutto l'anno, l'amore camera sti ti ritorno, sciuri, sciuri, sciuri di tutto l'anno, l'amore camera sti ti ritorno, la 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 la. Se troppo dispettosa tocco mia, casco roletto su minzonno a chia, si brutta anda la faccia in talo cori, amarago di vigia di moglieri. Sciuri, sciuri, sciuri di tutto l'anno, l'amore camera sti di ritorno. Sciuri, sciuri, sciuri di tutto l'anno, l'amore camera sti di ritorno. La 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 la.
Buongiorno ascoltatori di Oltrelago e bentornati alla nostra sestante sulle note di questo Ciuri Ciuri, che è una canzone straordinariamente nota che oggi ha scelto Giorgio De Rossi. Buongiorno Giorgio.
Buongiorno.
Perché?
Buongiorno.
Perché Franco è arrivato prima, anzi dopo che avevamo deciso di aprire con l'ultima notizia di cronaca politica che arriva, guarda caso, proprio dalla Sicilia, ed è una notizia che è arrivata in realtà nottetempo, perché le ultime, diciamo, agenzie sono state battute intorno alle 10 di sera di appunto di ieri. Di che cosa stiamo parlando? Stiamo parlando inaspettatamente, imprevedibilmente, lontanissimo da ogni nostro pensiero, è aperta la crisi di governo in Sicilia. Fratelli d'Italia ieri si è trincerata sulle barricate dopo la bocciatura da parte del parlamentino regionale. Grazie a 10 franchi tiratori del centrodestra, Lega e DC in prima fila, di una norma definita salva ineleggibili che avrebbe sanato la posizione di 4 deputati, 3 meloniani e 1 dell'opposizione, nei confronti di quali sono in corso giudizi dei tribunali di competenza a fronte di ricorsi presentati dai primi dei non eletti 2 anni fa. La norma è stata cassata nonostante la presenza in aula del governatore Renato Schifani. In realtà la partita è più complessa, perché si incastra con le nomine dei manager di aziende e ospedali, varate in serata sempre dal governo Schifani in assenza degli assessori in quota Fratelli d'Italia, impegnati in un vertice di partito e che hanno disertato la riunione dell'esecutivo in polemica con il resto della coalizione dopo lo stop alla salva ineleggibili. Da settimane, proprio sulla scelta dei nomi, che all'interno di Fratelli d'Italia c'è stata una discussione animata tra due fronde interne, confronto-scontro che alla fine ha avuto ripercussioni sui lavori parlamentari, e alle norme di calendario, col risultato che la salva ineleggibili è stata affossata, mentre la riforma delle province con la reintroduzione del voto diretto, nonostante la legge Delrio sia ancora in vigore, è stata rinviata in commissione affari istituzionali per approfondimenti. Insomma, morale della favola, è saltato la maggioranza che sostiene il presidente Schifani. La tensione è altissima e non solo nel governo ma anche all'interno di Fratelli d'Italia. Franco, una mina, una nuova mina che parte dalla Sicilia dentro la maggioranza. Questa è una notizia in attesa in un momento dunque, in cui Salvini dà di matto e poi vedremo come.
Alla grande. Cioè, come sai, ho seguito poco questa vicenda nei suoi dettagli, però guardando le cose con un certo distacco, io ne traggo alcune conclusioni. Prima di tutto, secondo me, questa crisi, anzi l'esplodere di questa crisi, rientra nel programma che io chiamo Caterpillar, il programma Caterpillar di Giorgia Meloni, che è quello di asfaltare i propri alleati,
sì.
Quindi nelle nomine, nelle regioni, negli enti, nella RAI, nelle cose eccetera. Come praticamente il motto di Giorgia, tu sai quel famoso motto latino aut Caesar, aut nihil,
sì.
E qui siamo aut dux, aut nihil, insomma, cioè detto,
ducetta, non ducetta, dux,
la ducia, ducetta,
la ducia.
Anche perché in effetti la Sardegna non basta,
ci vuole anche la Sicilia,
Perché? Perché la Sicilia è stata scippata, diciamo così, a Fratelli d'Italia, che aveva il governatore che era Nello Musumeci. Nello Musumeci, bisogna riconoscere, in Sicilia è una persona stimatissima per le sue capacità, per la sua onestà, per le cose, e dovette
fare un passo indietro,
si dice sì, è diventato ministro del mare, ma insomma siamo come al magistrato delle acque a Venezia,
esatto.
Insomma, ecco, cose così, insomma. La verità è che è Musumeci, che è siciliano e ci crede molto alla sua sicilianità, vuole fare governatore.
Poi il governatore della Sicilia conta molto,
teniamo presente che è una regione a statuto speciale,
esattamente,
con dei poteri, ecco, l'hai detto prima quando il ripristino delle province,
che è una repubblica,
cioè può legiferare, non solo, ma ha un budget
straordinario
a livello economico, è una delle regioni favorite perché quella è a statuto speciale dopo la guerra, come l'Alto Adige, come la Valle d'Aosta e così via, ottennero, siccome la Sicilia c'era stato il problema del separatismo, che qualcuno voleva staccare e diventare il cinquantesimo, quant'era, stato americano,
il bandito Giuliano
eccetera, l'EMIS, il famoso esercito movimento indipendentista,
anche questo
eccetera.
Potrebbe essere un elemento da approfondire nella
trasmissione
di storia, perché
sì,
non
sì.
Tutti sanno questo episodio nei dettagli. Andiamo avanti, vi ho dato uno spunto.
Giusto. c'è piccola cosa, poi quando l'approfondiremo, anche il ruolo di una certa massoneria monarchica, il principe Aliada di Monreale, queste cose,
certo.
Qui è un romanzo, pure questo è un romanzo, un romanzo della storia. Ritornando, io vedo questo, vedo l'ennesimo, come si può dire, blitz, come dicevano i tedeschi, la guerra lampo, no?
Blitzkrieg.
È della Meloni che rivuole la Sicilia. Secondo me, io vedo stagliarsi in fondo
le rivendicazioni territoriali.
L'ombra.
Voglio la Sicilia.
Ma io rivedo l'ombra di Musumeci che si staglia,
sì,
sullo
sì,
stretto.
Sì, assolutamente.
E quindi tenendo presente i clamorosi errori di Salvini,
E su questo poi apriamo ampio e articolato dibattito, perché ieri veramente come si dice
hai sondato
dal pitale.
Esatto. Se posso avanzare una previsione, le cose sono due, dice, certo, 50 e 50, è chiaro che non ti sbagli, però c'è la possibilità, visto che siamo sotto elezioni, visto che dipende dalle trattative che si fanno, dipende da quanto uno cede, non cede o così via. Se invece, come io suppongo, c'è la strategia del muoia Sansone con tutti i filistei, perché io voglio tutto il piatto, diciamo, voglio rastrellare, ecco, secondo me è un problema di potere. Ho la Ducia, scusa l'affettuoso soprannome.
Ma d'ora in avanti la chiameremo così in questa radio, la Ducia.
La Ducia era Alessandra.
Sì, ma vabbè, questa è tutta un'altra pasta.
No, questa era la Ducetta prima solo per la statura, adesso è la Ducia vera e propria.
No, quella la Alessandra, insomma, era una vaiassa, come dicono a Napoli, prestata alla politica, su. Poi quella non era nemmeno una Mussolini, era una Scicolone.
Sì, esatto.
Quindi non esiste paragone. La Ducia secondo me va diretta al sodo. Il sodo è il potere. Il potere significa mi ridai la Sicilia.
Il potere significa mi ridai la Sicilia, scusate, la Sicilia è mia. E allora, se posso,
guai chi me la tocca.
E se posso mettere insieme un po' di elementi, perché qui gli elementi ce ne sono veramente tanti. Io, avendo fatto credo una decina di interviste intorno al caso Sardegna, e tutti quanti mi dicevano: ma poi si trova una compensazione qui là, perché vedete Musumeci che fatta serenamente il ministro. Ecco, mi ricordo che me l'ha detto Crippa, credo che me l'abbia detto proprio lui, vedi che fa serenamente, quindi insomma si troverà una cosa. Tajani, stesso identico discorso, voglio vedere Tajani adesso che cosa dice, perché andiamo verso anche il congresso di Fratelli di Forza Italia, dove Tajani diventerà segretario, e voglio vedere la prima, batti un colpo Tajani almeno sulla Sicilia, perché poi Forza Italia, come diceva prima Franco, prima dell'inizio della nostra trasmissione, Forza Italia sta erodendo voti alla Lega, quindi c'è anche un problema di sondaggi in vista delle europee, perché Forza Italia pare, e dico pare, che negli ultimi sondaggi abbia superato la Lega, il che, detto fra di noi, va anche bene se vogliamo vedere come Salvini sta praticamente affondando la Lega ogni volta che apre bocca, e il caso Salis ieri ne è chiaramente una evidenza. La Repubblica ovviamente scrive: Salvini lungherese, che ieri Salvini ne ha dette veramente di ogni. La Stampa: Salis, l'Italia chiede l'espulsione. Corriere della Sera: l'atto d'accusa di Ilaria, Salis, tutte le accuse alla Salis secondo il giornale, che non ci sono perché non stanno in piedi, almeno quelle che riporta il giornale stesso e che riguarderebbero le sue azioni paraterroristiche in Italia. Poi appunto gli anarchici di Cospito tifano Salis, la verità, ho detto tutto. Domani: Salvini semina menzogne su Salis, ma a Budapest c'è più ottimismo. Effettivamente questo è anche vero, è il Domani che dice questa cosa, mentre il Manifesto apre: la Lega vuole Ilaria Salis in catene, e con sotto però un'altra foto bellissima, campagna elettorale con tutti i trattori fermi dentro le stazioni di servizio dell'autostrada prima di partire per imboccare e chiudere l'autostrada stessa. E quindi anche su questo, secondo me, c'è un avvitamento. Caso Salis, faccia Meloni Orban, perché ieri c'è stato un faccia a faccia, ma non si sa che cosa è stato detto. Orban ha detto che secondo il suo punto di vista la Salis non è trattata male, ma anzi ha avuto tutte le cautele del caso. Peccato che lei abbia rilasciato un memoriale in cui racconta l'esatto contrario, e una situazione delle prigioni ungheresi che non fatichiamo a credere reali. Almeno per come questi hanno sempre avuto modo di trattare i loro prigionieri. Tutte queste cose ci fanno capire che la Ducia e la Duccia in questo momento, la Duciona era appunto la Mussolini, invece la Ducetta è la Meloni, in questo momento ha un fronte aperto che è Orban e comunque l'Europa. Ha un fronte aperto che è l'economia, e poi vedremo anche che c'è un aumento molto importante dell'occupazione, ma che non corrisponde a un aumento reale della produzione, quindi vuol dire che sono posti di lavoro fallocchi. C'è un problema grosso come una casa che riguarda le candidature per le europee, e c'è un problema grosso come una casa che riguarda le candidature regionali. Insomma, povera Meloni, direi. Che ne pensi, Franco? Silenzio povera, dall'altra povera, parte del microfono.
È il suo lavoro.
È il suo lavoro.
Povera Meloni, ma... Finora è stata abilissima, bisogna riconoscerlo, e poi c'è pure sta dote fondamentale, sì, è quella che è così, che possiamo valutare, diciamo, molto bene a posteriori, ecco, mettiamola così. E la situazione è questa, non stiamo ancora in una situazione di salari bassissimi, fuori dalla media europea, e questo poi è il discorso fondamentale. Tu sai come la penso sul discorso dell'occupazione. Indubbiamente c'è un aumento dell'occupazione, una diminuzione ovviamente della disoccupazione, anche se c'è un aumento dei cosiddetti nerd, cioè quelli che hanno smesso di cercare un posto di lavoro perché non lo trovano, hanno perso le speranze, perché c'è pure una consistente fascia di persone
che non lo vanno a cercare, no, il posto di lavoro,
cioè che non rientrano più nelle statistiche,
te credo,
che quindi non risultano nemmeno in cerca di lavoro.
Scusami Franco, ma per quale cavolo di motivo io dovrei andare a cercare a un'età, diciamo, ragguardevole rispetto a quella che è la media dei lavoratori italiani, un qualcosa che è da fame, perché purtroppo dall'altra parte c'è solo la necessità non di ottenere un lavoratore competente, ma lo sfruttamento del lavoro della persona. Cioè, ormai c'è questa mentalità che io il lavoro lo devo pagare poco.
Ma te l'ho detto io.
Anche quello qualificato.
Tu sai che io uso, non è un termine mio ovviamente, ma di un economista, uso il termine capitalesimo per indicare questa nuova tendenza del neocapitalismo, del neoliberismo turbo capitalista, eccetera, e tutto quanto, che è la sintesi tra capitalismo, tra la parola capitalismo e il termine feudalesimo, cioè oramai i rapporti di lavoro vengono percepiti in una condizione di totale svantaggio, insomma stiamo a livello della servitù della gleba, diciamo della tutta, cioè se ringrazia a Dio, c'era un economista che teorizzò una volta, non mi sembra che era la Sal, una cosa del genere, la legge bronzea dei salari. La legge bronzea dei salari consisteva in questo, che al lavoratore dovevi dare esclusivamente quello che gli serviva per la sussistenza, cioè mangiare, bere e dormire. Il resto non glielo dovevi dare perché era antieconomico.
Esatto.
Quindi siamo arrivati, cioè, oramai siamo il famoso trentennio d'oro, quello che seguì alla Seconda Guerra Mondiale in tutto il mondo, sia negli Stati Uniti, sia in Europa, eccetera, che fu anche l'esplosione un po' dello Stato sociale nei vari paesi, garanzie, posti fissi, salari dignitosi. Perché i salari però erano dignitosi? Scusa questa piccola digressione economica, Elena. I salari in quel trentennio erano dignitosi perché i produttori, i cosiddetti capitalisti, si accontentavano di una percentuale di utili minore rispetto a quella che pretendono oggi. Cioè, se allora facciamo un
basta
esempio...
Basta vedere il costo dei dirigenti delle grandi aziende.
No, se allora...
Da Valletta a Marchionne qual è la differenza?
Esatto, se allora... i guadagni, gli utili erano il 20%, adesso vogliono il 40%. Il 40% dove lo vanno a rosicchiare? Sulle buste paga dei dipendenti.
Ma certo.
Sulla sicurezza.
E sulla mancanza di controlli, esatto.
Sulla sicurezza.
No, ma ti dirò di più, che adesso il nuovo modo di gestire le aziende è scaricare i costi del lavoro sullo Stato attraverso le casse integrazioni. Certo. Fare pagare, cioè quelle casse integrazioni, quello che guadagni dal casse integrazioni finte, tu praticamente lo utilizzi come utile, non per reinvestirle nelle aziende, ma per mettertele in tasca, e sostanzialmente non praticamente capitalizzare la perdita, nel senso che
se vogliamo
le metti tutti in conto allo Stato.
Allo Stato
mia come si può dire, sindacalista. Oh, sai meglio di me, insomma, se vogliamo parlare di sto trucchetto nei giornali ci facciamo notte, insomma.
Ma lo so perfettamente.
Cioè, gli editori si sono arricchiti con le casse integrazioni e gli stati di crisi che non esistono.
Non esistono proprio per quel motivo lì.
Ed è zompato l'Impigi, vabbè, questo sono discorsi di categoria nostri, eccetera, ma è zompato il nostro ente previdenziale, perché a differenza delle altre istituzioni, di altre situazioni, eravamo noi a pagare le casse integrazioni,
esatto.
e non gli editori. L'abbiamo pagati noi con i nostri contributi.
Non solo, ci sono anche delle situazioni in cui i TFR delle persone che se ne vanno li fanno pagare alle casse integrazioni, ai guadagni, cioè ai ricavi delle casse integrazioni.
Sì. Vabbè, chiuso il discorso di categoria.
Non è solo per noi, questo ti ho detto,
dico, parliamo di noi perché è un andazzo generale.
Sì,
insomma.
Il problema è che il governo non fa niente.
Quindi, concludendo la mia così strampalata e analisi, dico strampalata perché è un po' saltimbeccante. Come dicevo prima, secondo me c'è stato un aumento indotto dell'occupazione dovuto alla fine del reddito di cittadinanza. Io non sto dando una valutazione né etica né morale, né io sto dando una valutazione semplicemente tecnica, cioè se prima siccome gli stipendi sono veramente da fame, soprattutto i part-time, che poi non sono part-time.
Esatto, part-time sono una retribuzione.
La retribuzione è part-time, ma l'orario è long time.
Longissimo time.
Dico, se è chiaro che uno per lavorare per 600 euro, quando ne prende 500 di reddito di cittadinanza, dice, beh, risparmio i soldi dell'autobus, la benzina e tutto quanto, cosa che oggi non può più fare perché il reddito di cittadinanza non c'è più, quindi come si dice, ic rodus ic salta, cioè o mangi sta minestra o te butti dalla finestra, devi accettare pure i 600 euro obtorto collo. Quindi nell'aumento dell'occupazione
infatti sono numeri farlocchi,
perché tieni presente
se da 100
che
passi a
col
120.
Reddito di cittadinanza molte così anche imprese artigianali, microimprese eccetera, ristoranti, stentavano a trovare personale perché pretendevano
di essere pagati. Pensa te, che malvagi.
Morale della favola, adesso come hai detto, adesso hanno mano libera, diciamo la verità,
stanno tutti al nero e lavorano
assolutamente, non è solo nero perché il nero non lo quantifichi a livello di crescita economica,
certo.
Lì stanno tutti a stipendio base e se vuoi facendo i sacrifici come dicevamo prima, nel senso, siccome io devo guadagnare 600 euro, però devo tenermi anche molto caro questo posto di lavoro che ho, per cui lavoro anche di più per far vedere che sono oltre il mio orario di lavoro, che è una roba ripugnante, veramente da nuovo medioevo.
Guai a chi si ammala.
Esatto, le malattie che non esistono più, la gente che appunto in malattia viene messa in cassa integrazione.
Settori dell'economia. Ci sono le famose cooperative, fanno un contratto a una cooperativa ipotetica, perché poi è ipotetica, prendono la gente a lavorare, ma lavorare in cooperativa significa lavorare al progetto, tal dei tali, tipo al progetto, beh, svuotiamo gli scaffali del supermercato.
Esatto.
Tu svuoti gli scaffali, se t'ammali, mi dispiace, il progetto prevede che io te do 1000 euro a tutta la cooperativa.
Questo teniamo presente una cosa. Allora, tanto per cominciare, c'è una cosa che in passato era stata proibita, e se mi consenti, ti risparmio chi la proibì, che è quella del caporalato.
Sì,
noi
certo.
Siamo ritornati al lavoro in affitto.
Esatto.
È caporalato puro. Cioè le agenzie di lavoro interinali sono caporalato.
Esatto.
Perché chi ti chiamano a chiamata, cioè il bisticcio, ma cioè lavori a chiamata, oggi lavori e lavori...
È la legalizzazione del caporalato.
Sì,
certo.
Sì, no, ma peggio, perché oggi lavori, ma lavori, che ne so, a Tor Bella Monaca.
Sì.
Domani però cambi e
vai a Grotta Rossa.
Vai a Grotta Rossa.
Sì, sì.
Cioè, capito? Ma poi
ti dico un'altra, te faccio un altro esempio.
Anche gli stipendi lasciamo perdere.
Te faccio un altro esempio vergognoso, che è ancora peggiore, che è i lavoratori dei call center. Quelli altro che schiavi, cioè noi li malediciamo perché ci rompono le scatole tutto il giorno, però questi poveri disgraziati stanno seduti al telefono cercando di convincere a fare contratti o a fare degli acquisti eccetera eccetera, vengono pagati in funzione dei contratti chiusi e vengono pagati pochi centesimi a telefonata, solamente quelle nelle quali riescono a tenere la comunicazione per più di un minuto.
Certo.
Ma stiamo parlando dei 5 centesimi, 4 centesimi.
Ma non è una roba...
Allora, di che stiamo parlando? Quello dice un contratto regolare di lavoro, vale come impiego?
Sì,
ma stiamo a scherzare? Sì, cioè, io poi di queste cose ne parlo perché ho conoscenza, perché ci sono stato dentro un call center a fare il venditore di materassi, pur di fare un lavoro. Ma accettare quel lavoro e andare a Roma a farlo mi costava più di quello che io ricavavo alla fine del mese.
Ma non c'è
dubbio. Fatto 2 mesi e poi non ci sono andato più. Ma non per cattiva volontà di lavorare.
No, ma ci sono delle situazioni di schiavismo praticamente che però sono tollerate proprio perché dall'altra parte c'è un governo a cui sta bene questo tipo di discorso, perché se tu poi alla fine vai per esempio a dirgli guardate che le casse integrazioni finte che poi adesso paga l'INPS e sono un danno per l'erario, che voglio comunicarvelo ufficialmente, risposta, però se non altro sono posti di lavoro che vengono tenuti, perché a loro il problema è la propaganda sulle persone che vengono
elettorato,
soprattutto sulle persone che vengono licenziate.
L'altro esempio è quello, non appena uno fa un discorso sull'evasione fiscale sorgono tutti come baluardi a difendere
la
privacy. Ma tu pensa a te.
No, ma allora quello poi adesso.
Ma dai, visto quello che è un altro discorso.
L'hai aperto.
No, io sto facendo un discorso del tipo: si va a difendere gli interessi della propria base elettorale, anche a scapito dell'interesse nazionale.
Sì.
Perché poi l'evasione fiscale è un problema che riguarda il paese, l'economia nazionale, sia se al governo c'è a destra o a sinistra.
Allora Giorgio, il problema dell'evasione fiscale è che per fare una vera campagna contro l'evasione fiscale serve un sacco di soldi e serve un sacco di gente che controlla le cose e non ci sono. Quando il vice ministro Leo, che è un altro fenomeno di questo governo, dice adesso andiamo sui social a vedere se c'è la foto delle Maldive, perché almeno così andiamo a fare il carotaggio.
Questo è il riassunto giornalistico,
esatto.
Io non so se sia
la sostanza è quella.
Però devo dirti la verità, cioè una cosa di questo, se io poi fotografo la cartolina delle Maldive che mi hai mandato tu perché ci sei andato in viaggio di nozze, poi vengono a fare il controllo fiscale a me perché ho pubblicato una cosa su Facebook.
Sì, certo, questa è una stupidaggine. Se però tu sei proprietario di una Porsche Cayenne che costa 300.000 euro, tu non mi puoi dichiarare 3.000 euro l'anno dei introiti.
Quello è sicuro.
È il fatto. Cioè la cartolina è un attimo, è un momento che può avere
la
proprietà di un'automobile o di una barca nel porto di Anzio o quella è un'altra storia.
Aspetta.
Allora,
tanto per cominciare, questi sono studi, te lo posso assicurare perché ne conosco personalmente, conosco qualche dentista che secondo me doveva altro che la Salis.
Ma fossero solo i dentisti.
Dovrebbe finire in ceppi per evasione continua.
A Castel Sant'Angelo.
A Castel Sant'Angelo.
Quello di una volta.
Una cella di Benvenuto Cellini.
Sì, sì.
La questione è questa, questi sono bravi, cioè sono bravi,
ma sì.
Intestano a società, fanno SRL, apparenti di quinto grado, de cose, de teste di legno, no, questo non è quello il discorso. Il discorso, secondo me, se andiamo, cioè io questa mentalità, diciamo, non vessatoria, ma poliziesca, onestamente non mi piace, non perché sia a favore degli evasori, perché io non ne vado nemmeno un centesimo e purtroppo
tanto continua
a dire che
gli unici non evasori fiscali in Italia sono quelli che stanno a busta paga, perché ti rilevano
la fonte,
aspetta,
i più grandi pagatori di tasse del mondo
sono due terzi degli introiti vengono dalle persone a reddito fisso a busta paga.
Questo è uno scandalo
da sempre. E questo è il problema. Allora io ti dico una cosa, ti posso dire uno slogan che a te farà sicuramente piacere perché è la parafrasi di un altro slogan sul lavoro. È sulle tasse, pagare meno, pagare tutti.
Certo.
Cioè il problema,
certo.
Il problema non è che devono pagare tutti, è che se pagano tutti io voglio pagare di meno, perché è qualcosa...
Esatto.
Perché quando Meloni, che ovviamente l'ha fatta fuori dal vaso da un punto di vista, come si può dire, giuridico e politico, però ha detto quello che ognuno pensa, cioè questo è un pizzo di Stato.
Certo.
E Elena e io lo sappiamo benissimo.
Mamma mia,
perché
mamma mia.
È una salassata, ma te posso assicurare.
Tanto anche perché il fisco va a rincorrere, vedi Giorgio, il fisco va a rincorrere chi è conosciuto al fisco, perché sa che lì ci stanno i soldi.
Gli altri non esistono.
Gli altri non esistono.
E per questo bisogna andarli a cercare.
Ma andarli a cercare ha un costo che tante volte
è superiore
a quell'introito possibile.
No, perché creiamo posti di lavoro di gente che va a cercare gli evasori fiscali.
Bisogna trovare un altro sistema. Io mi ricordo la provocazione di Pannella, parlo degli anni
70,
i primi anni 80, una cosa del genere, quando dice allora facciamo una cosa, paghiamo il lordo ai dipendenti, cioè alle buste paga o
esatto.
Tutto quanto, e poi si fanno le loro detrazioni e se le scaricano esattamente come l'artigiano, come il dentista.
Figuriamoci.
Allora a quel punto io posso farmi fare la fattura dal dentista, che se mi fa la fattura io la posso scaricare.
Esatto, se no
a quel punto sono disposto a spendere 1000 euro anziché 500 forse.
Sì,
però secondo dice senza fattura 500.
No, ma scusa, la fattura te la puoi scaricare pure oggi.
Sì, sì, però lui se paghi di
parte,
meno
non scarichi.
Lui ti dice senza fattura paghi di meno.
Questa era la proposta del mio vecchio amico Franco Piro, socialista all'epoca craxiano e presidente della commissione della commissione finanze della Camera, che la sua proposta era quella della deducibilità totale.
Esatto.
Cioè tariva l'idraulico a casa e tu fammi la fattura che me la levo.
Certo.
Hai capito?
Ma l'idraulico che va dalla pensionata e dice questo costa 500 euro, dammene 300 senza fattura.
Sì, poi dopo arriva la ragioneria generale che ti dice che il sistema non sta in piedi, arrivano quelli del Ministero dell'Economia che ti dicono che il sistema non sta in piedi e così si continua.
No, ma
è come il sistema delle pensioni.
Non è possibile.
A ripartizione non regge più.
Non è possibile.
Allora io vi fermo su questo discorso perché non dobbiamo parlare anche d'altro e sono tante le notizie che dobbiamo dare oggi, ma ci dispiace perché effettivamente è una discussione che immaginiamo interessi anche altri e non solo a noi. Però a proposito di ministri, l'economia in mano a un signore che si chiama Giorgetti, che ieri ha detto vendiamo un pezzo delle Poste per fare cassa, e mi sta anche bene se è solo un pezzo, perché poi comunque vendere gioielli di famiglia, non arriviamo a svendere l'Italia come forse ha detto Repubblica nei giorni scorsi, però insomma poco ci manca. Ma nel contempo c'è un saltimbanco che è il segretario della Lega, che ieri ha dato ampia e indignitosa, a mio giudizio, prova di sé, facendo tutte quelle sciocchezze, dicendo tutte quelle sciocchezze per chiaramente mettere in imbarazzo la Meloni sulla questione dell'Ilaria Salis, e cioè della signora che è detenuta nelle carceri ungheresi e che di cui abbiamo parlato all'inizio, il memoriale, le nuove cose, insomma una detenzione disumana in una prigione europea, perché di questo stiamo parlando. Pochi minuti fa Orban ha detto subito dopo un piccolo vertice, su questo poi chiariremo anche di che cosa si tratta, europeo prima dell'intesa 27, della riunione a 27, ha detto io gli garantirò un trattamento equo. Cosa voglia dire un trattamento equo per uno come Orban è tutta da vedesse. Però nel caso specifico noi abbiamo davanti un segretario della Lega che ormai è assolutamente impresentabile, a mio giudizio, perché come ha detto ieri Elie Schlein, se la signora Salis non può fare l'insegnante, allora non vediamo per quale motivo certo, Salvini possa fare il ministro, perché insomma uno che dice tutta quella furia di cazzate una dietro l'altra è qualcosa di veramente imbarazzante. Ma la notizia politica reale è quella che ci dà Dago Spia, ma in realtà è l'analisi della situazione europea che ci vede praticamente tutti ostaggio di Orban. Salvini ha fatto l'ungherese, come ha detto giustamente Repubblica, ma il delirio di un continente ridicolo, dice Dago Spia. L'Europa è in ginocchio da Orban. Vertice ristretto pochi minuti fa, prima del Consiglio europeo straordinario, per provare a convincere Viktor Orban a dare l'ok all'intesa 27 sulla revisione del bilancio comune e agli aiuti finanziari all'Ucraina. Ursula von der Leyen e Charles Michel, con l'aiuto di Meloni, Scholz e Macron, stanno stentando di strappare il via libera. Fuori di sé il polacco Tusk: non posso accettare questo gioco strano ed egoista di Orban, non c'è spazio per compromessi sullo Stato di diritto né sull'Ucraina. Che gioco sta facendo Orban, secondo voi? Cioè, sta alzando la posta per arrivare a quale obiettivo?
Fa braccio di ferro, devi sì. ottenere dei benefici economici e quindi mercanteggia sulle cose, è semplicissimo.
Sì, ma si può continuare, non è solo questo secondo me.
No.
Vabbè, non è che possa avere delle espansioni territoriali.
No, però
cioè, mentre la Polonia pensa sempre che sia
un ruolo loro. Un ruolo internazionale lo può avere. Un ruolo internazionale lo può avere anche con un piccolo Stato, perché quella...
Ma ne so pochi sono, che ce fai?
Che ce faccio non lo so, perché non...
Sì, ma dico numericamente, a fronte della popolazione europea, sono pochi.
Ma per carità di Dio, non v'è dubbio alcuno. Il problema è la capacità manovriera del personaggio, che è una cosa completamente diversa. Cioè, sia come si muove a livello internazionale, sia come si muove a livello di comunità, di Unione Europea. Mm. Praticamente è sempre la solita zeppa.
Sì,
allora,
sì,
se la Meloni mette le zeppe per far contenti gli americani, scusate la... come si può dire, il retropensiero, secondo me Orban li mette per far contento Putin.
Beh sì, può darsi.
Lui rimane un uomo di Putin comunque.
Lui rimane un uomo di Putin, non ha tutti i torti. Sta storia della guerra all'Ucraina non l'ha mai convinto e lui mette... però chi ne esce, secondo me, con le ossa rotte è l'immagine dell'Unione Europea. Primo, che Golia, chiamiamolo Golia per modo di dire, cioè l'intera Unione se fa mette sotto scacco dal piccolo David,
sì, è una roba vergognosa,
dal microscopico David, questa è una cosa vergognosa. Secondo, i regolamenti dell'Unione Europea fanno acqua da tutte le parti,
sì.
Cioè se all'unanimità là quello, là quell'altro, erano cose che andavano bene, oserei dire dopo quell'improvvida, perché decisione seguita all'abbattimento del muro di Berlino di procedere verso un'unione politica che poi non c'è mai stata, e quindi è rimasta una cosa a metà tra il vecchio MEC, che era una cosa molto positiva di libero scambio di cose eccetera, e una federazione che cioè io sentivo Rampini detto una cosa molto ieri in televisione durante un talk show, ha detto una cosa molto, secondo me, molto interessante. La cosa interessante è questa, cioè il mondo sta cambiando. Il ritorno di Trump, il ritorno di Trump cambierà ancora ulteriormente, e ci saranno veramente tante novità non liete.
Io non sono molto tranquillo, infatti.
Ah, io sì, figurati, io sto aspettando come l'oracolo. Sì. Dico, no.
Mamma mia.
Oh, e allora, il discorso qual è? Il discorso è quello che dicevamo l'altro giorno, l'ha detto pure Rampini. Trump, che sostanzialmente è un isolazionista, sì, vuole l'America grande, l'altri chi c'è.
Chi se ne frega.
Oh, quindi verranno tagliati. Non è disposto più a spendere denaro per la sicurezza militare degli europei. Quindi cosa significa? Significa che i bilanci degli stati europei dovranno prevedere un aumento delle spese militari. Oh, a questo punto, sostiene Rampini, le cose sono due: o c'è la dissoluzione e il ritorno agli stati nazionali,
che potrebbe starci,
che potrebbe star, magari, dico, scusa, questa è un'opinione mia, o gli Stati Uniti d'Europa, da qui non si scappa. Ora, secondo me, gli Stati Uniti d'Europa è un'utopia di quelle proprio assoluta. Io vedo più il ritorno, ecco, forse hai ragione anche tu, Elena, perché è una questione proprio di realismo.
Ma dai.
Cioè, ma poi gli Stati Uniti d'Europa prevederebbero un esercito comune, che è l'unico modo per cui.
Ma soprattutto un'economia comune,
esatto.
Come la tieni in piedi un'economia? Certo. Cioè, siamo paesi talmente
noi
lontani.
Facciamo l'esempio degli stati federali come gli Stati Uniti, la stessa Russia, nel senso che comunità di stati indipendenti, eccetera, altri stati nel mondo, così. La questione è questa, però, che sono da un punto di vista economico omogenei. Esatto. Cioè, ci possono essere differenze tra l'economia dell'Alabama e quella della California.
Certo.
Oh, però,
ma fra quella della Norvegia e quella italiana e quella jugoslava ci passa un mondo.
Voglio dire,
l'Albania ci passa
un mondo. Grecia.
No, ma voglio dire, cioè, solo gli stipendi e solo il potere d'acquisto, solo i bilanci interni, cioè non esiste una cosa come. Cioè là sono realtà omogenee, qui non sono realtà omogenee.
Certo.
Cioè il metalmeccanico tedesco prende il triplo del metalmeccanico italiano, certo. Insomma, sto povero cipputico, volevamo far campasi.
Sì, comunque per dire, siamo davanti a una visione, diciamo, che va al di là di quella che è la situazione reale in questo momento, dove l'Europa sostanzialmente non c'è. Da nessun punto di vista.
E non penso che purtroppo che ci sia. Io onestamente, se fosse una cosa seria, cioè a me un'Europa unita piacerebbe. Ma
l'Europa si è sgretolata nel momento in cui sono stati fatti
però scusate.
L'Ungheria che cavolo ci sta a fare in Europa? Scusami.
Ma che c'è da fare? No, su questo non siamo d'accordo. L'Ungheria è Europa, anzi, è più Europa di tanti altri paesi. Scusa,
Quali? Quali?
Beh, che ne so. Vabbè, ma voglio dire, per esempio.
È più Europa della Francia, dell'Italia, della Spagna, del Portogallo, del nucleo centrale, diciamo.
Voglio dire,
forse questo è il nucleo centrale, della Svezia, ecco,
della Norvegia, della cosa,
i paesi lì sono un po' lontani,
veramente, cioè. Veramente gli ungheresi non sarebbero nemmeno indoeuropei, per la precisione,
appunto,
perché quindi sono eurofinnici,
ugrofinnici, il termine geografico è ugrofinnico.
Oh, e sono tanto è vero che loro hanno un rapporto speciale anche a livello dei passaporti,
sì,
di cose,
sì.
Con i finlandesi,
perché
parlano due lingue assolutamente incomprensibili al resto del mondo. Cioè, l'unica lingua del mondo dove per dire no si usano due parole in ungherese, quindi.
Ma certo.
Sì, sì, no,
una cosa pazzesca. No, ma... Non capisci nemmeno entrata e uscita. Nel...
No.
Sì, certo, vabbè, è vero. È vero che è così, infatti non si capisce.
No, una delle lingue più, ma non è perché non c'hanno la nostra sintassi, la nostra grammatica, no? Sì. È un altro, cioè proprio un altro universo.
Cioè, voglio dire, come fai a mettere, se non altro in America, parlano tutti la stessa lingua.
Tra le altre cose.
Qua no, quindi secondo me è l'idea dell'utopia europea che è stata messa insieme solo per ragioni puramente economiche di mercato, rischia di affondare.
Io sul fatto che in America parlino tutti la stessa lingua si comincia a dubitare, nel senso.
Ma tutti la stessa lingua, che è lo spagnolo.
Appunto.
Lo spagnolo.
Quando scriveva
spagnolo. Trump li può buttare.
Scriveva appunto Rampini, che adesso quando chiami un call center per avere informazioni ti dicono che vuoi inglese o spagnolo.
Non è un
cioè, oramai è proprio la seconda lingua a livello, anche a livello amministrativo. A livello...
Nel 1986 a Boston, che è la città più irlandese ed europea degli Stati Uniti d'America, le scritte già erano in due lingue, in spagnolo, nell'86.
Roba da Padri Pellegrini.
Pensa a Los Angeles, erano solo in spagnolo.
Figurati, a Miami poi non ne parlavamo.
Figurati.
C'hanno i dialetti, le scritte in dialetto.
Stavamo dicendo appunto questo, cioè
l'omogeneità degli Stati Uniti.
Ah, ecco, questo te lo volevo dire. Intervistai quella bravissima persona da cui politicamente ero distante anni luce, che era il ministro Martino.
Sì.
Oh, che era una persona effettivamente molto aplomb, molto cose eccetera. E mi ricordo quando, ma erano tanti anni fa, parlo del 94, lui era contrarissimo all'Europa. Era contrarissimo perché diceva
che
la nostra ricchezza è proprio... Come si può dire?
Nella diversità,
della civiltà degli stati nazionali, cioè quello che ha dato la Francia, quello che ha dato l'Olanda, quello che ha dato. Cioè, effettivamente non lo so se, come ecco, diciamo, questa specie di Stati Uniti d'Europa possa eguagliare il contributo alla civiltà che hanno dato gli Stati Europei.
Ma credo,
sicuramente.
In realtà non abbiamo avuto la forza di assorbire l'onda orientale in Europa.
Esatto.
Perché, come dicevi tu, fino a che c'era il mercato comune europeo, eravamo in 6, poi siamo diventati un po' di più, poi si è aggiunto questo, si è aggiunto quello, andava tutto bene.
Ma il mercato comune, cioè, aveva i suoi limiti, ma funzionava benissimo.
E poi nasceva dalla comunità europea del carbone e dell'acciaio, mi insegni.
La CECA, sì.
La CECA, esattamente, che era un'altra cosa che finché è esistita, ha funzionato.
Assunto, ma fino a, anche il MEC ha funzionato.
Il MEC pure ha funzionato benissimo.
Ha funzionato benissimo.
Solo che poi le strutture dell'Europa non sono state in grado di sopportare quello che la Germania invece è riuscita a sopportare grazie ad altre pratiche politiche con l'ingresso della Germania Est all'interno del proprio Stato.
Cioè.
Loro ce l'hanno fatta perché gli hanno concesso qualsiasi cosa.
La parità del marco.
E quella è stata la cosa più ridicola e tragica.
È stata tragica
perché poi l'abbiamo pagata noi. Certo.
Comunque, il dato più tragico, quello in assoluto, è quello, appunto, tornando a bomba sulla notizia che abbiamo dato, che tutti stanno lì a sentire che cosa vuole fare Orban, perché avendo lui il diritto di veto su una decisione che riguarda peraltro la revisione del bilancio comune, non tanto il discorso che degli aiuti finanziari all'Ucraina, che potrebbe avere un fondamento politico e anche diciamo di sistema, ma la revisione del bilancio comune non può avere il veto di Orban,
cioè, e quindi neanche 10 milioni di abitanti
neanche, appunto ragazzi, non si può, quindi va rivisto proprio. Ecco perché ti dico, l'Europa così com'è è di una fragilità enorme, quindi bisogna rivedere tutto quanto il sistema europeo se si vuole che l'Europa vada avanti o abbia quel minimo di credibilità che impone, appunto, in democrazia, che una maggioranza abbia la meglio su una minoranza. Poi diciamocelo francamente, le cose stanno così. Chiudiamo nel senso che in realtà qui potremmo andare avanti ancora per 2 ore. ma in realtà non lo vogliamo fare perché ci sono delle notizie che effettivamente ci sentiamo di dare anche se ci fanno un po' male, e una di queste è senz'altro quella legata alla condanna minimale che è stata data allo youtuber, si chiamano così adesso, secondo me è solo uno che insomma si faceva un video in macchina mentre guidava a 100 all'ora su una strada dove viaggiavano anche una smart con una mamma e due bambini. Uno di questi è morto, un bambino di 5 mesi, e lo youtuber ha patteggiato, andava su una Lamborghini questo scemo, ha patteggiato, eviterà il carcere. Ma questa notizia ha fatto veramente scalpore, perché ancora una volta le attenuanti generiche, il fatto che lui abbia chiesto perdono e tutte altre minchiate, se possiamo dire così, hanno fatto sì che queste attenuanti lo tenessero fuori dal carcere. Ha ammazzato un bambino, ha distrutto una famiglia e ha ferito gravemente la sua mamma e la sorellina. Io questo lo impalerei sul pennone più alto. Ora, possibile mai che, e questa è una domanda qualunquista che io vi giro e vi prego di non essere qualunquisti nella risposta, è possibile continuare a tollerare una legge che davanti a una situazione del genere, con un patteggiamento, si arriva a una condanna ridicola per uno che è un omicida? Domanda, non guardatemi, rispondetemi.
Tanto lo sai quello che ti rispondo.
Sanno gli ascoltatori.
Il patteggiamento è
è una roba.
In questo caso non è che ti riduce la pena, te la evita.
Te la evita proprio praticamente.
Perché
se
manco va in galera, figuriamoci.
Esatto. A 124 all'ora andava.
Esatto, appunto. Quindi
con una Lamborghini.
Ha provocato la morte di un bambino di 5 anni. Esatto. Erano anni, non mesi.
Vedi, voglio dire qualcosa di meno scontato, meno scontato, perché altro che impalarlo, io insomma, vabbè, cioè, ecco, lo manderei a fanciretta a Budapest. Ma,
appunto, sì, al posto della Salis,
sì, sicuramente.
Ma guarda, questo sarebbe il benvenuto, lì, sì, esatto. La sua terra. Lì.
Non penso proprio, guarda,
non penso.
Ma secondo me lo fanno passare male.
No, se la passa male.
Se la passa male.
Diretto a me, non fanno sconti lì. Quello che volevo dire, secondo me invece c'è un aggravante che va sottolineata, che lo youtuber riprendeva la faccenda perché poi
ne traeva un guadagno.
Certo. Cioè, la cosa, come si può dire, orribile, la cosa raccapricciante è che siamo arrivati al punto che praticamente questo se filmava le sue scorrettezze, le sue bravate e tutto quanto, per trarne un utile, ha distrutto, quindi una cosa, lasciamo perdere, io la vedo come aggravante. Certo, ha ammazzato un bambino, ha distrutto una famiglia, non lo so, non voglio dare giudizi sulla magistratura, ma intanto mi sembrano impliciti, ecco.
Sì, no, vabbè, anche
se... problema di codice penale, però, più che di magistratura.
Beh, anche di magistratura giudicante, perché poi a un certo punto è il magistrato che decise se accettare le attenuanti generiche o no.
Ma quali attenuanti generiche ci stanno qui?
Le accettate.
È pentimento.
Vabbè, vorrei sapere qual è il pentimento.
Il ragazzo ha detto: io poi d'ora in avanti farò il bravo figliolo
e mi dedicherò alla sicurezza stradale. Sì, ma Dio, ma
cioè, a pigliare la schiaffi,
spaccando le pietre, facendole fare l'asfalto l'estate,
sì, esatto, sulle strade,
quello che ci fa la sicurezza.
Ma sarebbe sempre troppo poco.
Va a rimettere gli autovelox
del famoso Fleximan. Ecco, allora, questa sarebbe stata, l'ultima notizia su cui parlare. In realtà ce n'è un'ultima ancora, che riguarda Monte Carlo e le tasse, perché ieri Sinner ha detto con grande candore, Sinner il campione di tennis, ha detto: lì mi sento a casa, è inutile che rompete le scatole col fatto che io sono italiano ma pago le tasse a Monte Carlo, perché lì io...
Italiano.
Di San Candido, dai. È un po' di confine. E però lui parla correttamente, correttamente, tedesco, inglese, che praticamente sono la stessa stessa lingua. L'italiano lo parla bene, a differenza di molti altatesini
molti sciatori altatesini
ve lo ricordate, Tenni era una roba vergognosa quando parlava italiano, invece Sinner non lo è. Ma soprattutto Dago Spia ci informa di una cosa che a me personalmente mi ha fatto morire da ridere. Allora, c'è un video che è stato regalato a Dago Spia dal signore che è il proprietario della taverna di Trastevere, perché ieri il giovanotto è andato a cena appunto in una taverna romana a Trastevere, che è la famosa taverna Trilussa, e indovinate che cosa ha mangiato. Cioè, è vero che ha 20 anni, è un cristone lungo più di 1,90 m, gioca a tennis tutto il giorno e quindi ha bisogno eccetera, ma si è mangiato nell'ordine una matriciana, una carbonara, un cacio e pepe e dei ravioli con la salvia. E alla fine ha finito pure con il dolce.
Ammazza caffè. E vitello caffè. Tornato, come
è
diceva Capannelli.
Vitello tornato. Che giustamente Dago Spia, ma quanto magna Sinner?
Vabbè, ma voglio dire, l'età che c'ha, il peso corporeo, l'altezza, l'energia che brucia, non mi sembra.
Ragazzi, però, quattro primi.
È riuscito anche a me, insomma, lo dico senza...
Lo so, Giorgio, non quindi... avevo dubbi che in passato era riuscito, che adesso poi col colesterolo...
No, io ce l'ho perfetto. Sì. Le mie analisi vengono portate in giro per i paesi come... le sacre immagini con i pope nei villaggi in Grecia.
Esatto, bellissimo.
La Madonna Nera di Cracovia.
Beh, ragazzi, abbiamo finito questa giornata, diciamo, ridendo, anche se c'è veramente poco da ridere. Noi adesso aspettiamo che dal vertice di oggi in Europa venga fuori anche qualche buona notizia per la nostra connazionale, perché al di là di quelle che possono essere le propagande leghiste, devo dire veramente parole debordate dal pitale, e lo sottolineo nuovamente, da parte del ministro e vice premier Salvini. Ecco, a parte questo discorso, che tutta roba fatta apposta poi per dare fastidio alla Meloni, che è una roba che non sta nei... Franco, non l'ho mai visto uno così cretino, scusami, posso dire...
Ma lui
dire...
ha perso la brocca, chiamiamola così, ai tempi del Papete, con...
Troppo mojito.
No, i sondaggi che già davano Fratelli d'Italia, che aveva superato la Lega. Allora da quel momento non ha capito più niente e continua imperterrito, con una coerenza inossidabile, a peggiorare la situazione, perché adesso, come hai detto tu, sembra che pure Forza Italia l'abbia superato a sto punto. A sto punto le scandescenze saranno percepibili dai droni, non lo so, insomma, dico,
esatto. No, perché poi davvero ci sono delle cose divertentissime. Adesso vedremo anche come si dipanerà questa crisi siciliana, perché è l'ennesimo, come dire, l'ennesimo sasso nello stagno, non credi, nella maggioranza, Franco?
Fino a un certo punto, cioè, il problema è che finora più che sasso nello stagno vedo delle sassate che sono arrivate sugli alleati di governo.
Si sono serciate, però.
Mattonate senza precedenti, hai capito? Quindi non lo so se questa sarà un casus belli. Certo, la Sicilia è importante, la Sicilia non è un... insomma, voglio dire... Non è un sassolino nella scarpa, è un macigno, che, che va affrontato a secondo se qualcuno lo vuole togliere dalla via o qualcuno invece lo vuole utilizzare per sbarrare il tutto.
Questo bisogna
capirlo, e bisogna però tener presente una cosa, e qui concludo. Ricordati, tu che sei giornalista politica di antico percorso,
lignaggio,
antico lignaggio. Tieni presente che la Sicilia è famosa per essere stata il laboratorio anticipatore di tante soluzioni a livello nazionale.
Assolutamente
.
Sì.
Dalla giunta
io
di
non
Lazzo,
vedo
poi.
Esatto, io non vedo i prodromi in questo caso.
No,
vedo
no,
solo
no,
una
no.
gran baruffa.
No,
quindi...
no, però dalla Sicilia può sempre scaturire qualcosa di diverso, questo voglio dire. No?
Sì, no, no, vabbè,
non si sa mai che cosa dubbio. Esce fuori
questo,
da.
Su questo puoi dalla... avere ragione. Puoi avere ragione.
Dal cratere dell'Etna non si sa mai che esce.
Non si sa mai che esce, è vero, anche questo è vero.
Quando soprattutto?
E quando soprattutto esce, quello è vero. Bene, ascoltatori di Oltrelago, io vi devo dire la verità, mi dispiace veramente interrompere la trasmissione, ma ormai siamo arrivati alla fine e quindi vi diamo appuntamento come di consueto a martedì prossimo. Se vorrete risentire questa trasmissione la troverete come anche questo come consuetudine in podcast. Io vi saluto e vi auguro una buona giornata, un saluto quindi da Elena Polidori,
da Giorgio De Rossi
e da Franco Iappelli.
Una buona giornata a tutti e un buon fine settimana.